Ultimamente vi è capitato per caso di sentir dire che la Cina si è comprata l'Africa? A noi sì, spesso. Negli ultimi tempi si discute molto del particolare dinamismo cinese nel continente africano. Pechino sta facendo grossi investimenti e sta costruendo molte infrastrutture da quelle parti. Secondo i suoi leader, per aiutare le popolazioni locali a migliorare le proprie condizioni di vita. Secondo molte potenze occidentali, invece, la Cina starebbe attuando una strategia predatoria che mira a creare una nuova forma di colonialismo. Ecco perché questa volta col nostro Rishow vi vogliamo portare proprio lì, in Africa, per provare a capire se certe affermazioni hanno un fondamento. Ci muoveremo tra paesi e città per toccare con mano cosa significhi questo incontro ravvicinato con la potenza cinese.
Questo è Rishow, il podcast che ti porta a spasso per la Cina, guidato da Giada Messetti e Simone Pierani. Dopo Da Costa a Costa, una nuova produzione di Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici.
I, Robert Gabriel Mugabe, in terms of section 96, subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
È il 21 novembre 2017. Lo speaker del Parlamento dello Zimbabwe legge la lettera di dimissioni del presidente Robert Mugabe, che lascia il potere dopo 37 anni. La crisi in Zimbabwe è cominciata 2 settimane prima, quando Mugabe ha improvvisamente destituito il vicepresidente, nonché capo dei servizi di sicurezza, Emmerson Mnangagwa. Il gesto di Mugabe non era piaciuto a diversi generali, che lo avevano interpretato come un modo per aprire a sua moglie Grace la strada per la successione alla carica di presidente. Tra questi generali c'era il comandante dell'esercito Costantino Chiwenga. Dopo il licenziamento del vicepresidente, Chiwenga ha avvertito che i militari si sarebbero sollevati contro il governo se Mugabe non avesse interrotto le purghe all'interno del suo partito, lo ZANU-PF.
Ed è proprio su Chiwenga che vogliamo focalizzarci, perché una settimana prima che scoppiasse la crisi ad Harar, il generale si trovava a Pechino per incontrare 2 membri di alto livello della più grande forza militare del mondo, l'Esercito Popolare di Liberazione. In molti si sono chiesti se quella visita fosse in qualche modo da collegare al colpo di Stato nello Zimbabwe. Alcuni sostengono che Chiwenga sia andato a ottenere la benedizione del governo cinese per il golpe, altri dicono che si è trattato di un incontro fissato da tempo per approfondire le questioni degli scambi commerciali e promuovere lo sviluppo delle relazioni politiche e militari tra i due paesi. Probabilmente non sapremo mai la verità. Di certo sappiamo che la Cina, attraverso la sua ambasciata in Zimbabwe, ha voluto sottolineare con forza di non aver avuto nessun ruolo nella destituzione di Mugabe.
Ora, vi ricordate quando nella scorsa puntata sulla nuova Via della Seta io e Simone abbiamo insistito sul concetto di ascesa pacifica ed inclusiva che la Cina vuole trasmettere al mondo? Ebbene, in questi anni l'Africa è stata il terreno privilegiato in cui Pechino ha sperimentato e coltivato l'arte del soft power nei confronti sia della comunità locale sia di quella internazionale. Si può dire che l'approccio cinese all'Africa sia stato quasi una prova generale della fattibilità del progetto della nuova Via della Seta. Oltre che in ambiti strettamente commerciali, infatti, la Cina investe in settori sociali, come istruzione, sanità e formazione, nel tentativo di stabilire e consolidare buoni rapporti con i paesi africani. In questo modo cerca anche di aumentare la propria credibilità agli occhi della comunità internazionale, trasmettendo il messaggio che la Cina è tutt'altro che una minaccia.
Come per la nuova Via della Seta, la retorica cinese, anche intorno alle attività in Africa, induce a fare un paragone con l'Occidente. Il modello di sviluppo proposto da Pechino, così dice la propaganda, è migliore di quelli offerti in passato dall'Europa e dall'Unione Sovietica, e soprattutto non ha trascorsi di colonizzazione. Anzi, essendo a sua volta un paese in via di sviluppo, la presenza della Cina non potrà sfociare nello sfruttamento o in qualche forma di nuovo colonialismo. Per capire cosa significhi tutto questo e perché, appena si nomina l'Africa, viene quasi automatico associare la Cina, bisogna fare un passo indietro.
It's no coincidence that the new Chinese president Xi Jinping has included Africa on his first official trip abroad. It's a mutually beneficial relationship worth billions of dollars. China's economy has become the second largest in the world thanks to Africa's natural resources and minerals such as oil and copper. And Chinese companies are employing thousands of workers across the continent to secure those resources.
Appena diventato presidente della Repubblica Popolare nel 2013, Xi Jinping compie la sua prima visita di Stato proprio in Africa. Va in Tanzania, Sudafrica e Congo. Ormai avete capito che sì, non lascia mai nulla al caso.
But China's interests are not just economic. Beijing spent $200 million building new offices for the African Union in Ethiopia.
CCTV Africa will be.
And China State Television has set up office in Kenya. Moves that seem to indicate China wants a deeper political relationship, or some would argue deeper political influence, over this resource-rich continent.
La relazione tra Africa e Cina dura da più di 60 anni. Molti paesi africani hanno avuto per il Partito Comunista Cinese un ruolo fondamentale nella diffusione di alcuni principi della rivoluzione maoista: l'anticolonialismo e la solidarietà tra le nazioni non allineate, il cosiddetto Terzo Mondo, come si autoproclamò durante la conferenza di Bandung nel 1955. Tra il 63 e il 64 era stato Mao a mandare il presidente Zhou Enlai nel continente africano per porre le basi di futuri rapporti di collaborazione all'insegna della parità, della reciprocità di interessi e della non interferenza nelle politiche locali. Durante l'isolamento internazionale dovuto al massacro di Tiananmen, negli anni 90 la Cina ha intensificato l'impegno diplomatico in Africa, culminato nel 2000 con la creazione del FOCAC, il Forum per la Cooperazione Cina-Africa.
Da tempo, quindi, la Cina investe denaro, costruisce infrastrutture, effettua prestiti, si accaparra terre ed esporta manodopera. L'Africa, in cambio, offre materie prime, suoli per l'agricoltura e un vasto mercato per l'industria manifatturiera cinese. Secondo l'agenzia statale Xinhua, negli ultimi 10 anni la Cina ha portato a termine 1046 progetti, 2233 km di ferrovie e 3350 di strade, e sono tuttora in corso d'opera altri 3030 cantieri. È significativo come Pechino abbia sempre tentato di diversificare i propri interessi commerciali in Africa. Ha investito nel settore energetico, nelle miniere e nelle telecomunicazioni. Ha finanziato la costruzione di strade, ferrovie, porti, aeroporti, ospedali, scuole e stadi. E grazie agli investimenti combinati di fondi statali e privati, ha anche creato piantagioni di tabacco, gomma e zucchero. Il disegno cinese in Africa, quindi, è complesso e ambizioso e mira a intromettersi in tutte le principali attività economiche dei paesi africani con cui mantiene relazioni. E ovviamente tutto questo viene visto con sospetto dalla comunità internazionale, che teme una vera e propria neocolonizzazione del continente da parte di Pechino.
In terms of colonialism, there is a huge...
Per quanto riguarda il colonialismo, c'è un numero impressionante di attività commerciali cinesi nel continente africano. Chiedersi se questo sia una nuova forma di colonialismo è un po' complicato, perché non tiene in alcun conto la capacità degli africani di essere parte attiva. Presupporre che le attività cinesi in Africa siano una forma di colonialismo significa presupporre che gli attori cinesi arrivino in questi paesi e facciano ciò che vogliono, senza alcuna opposizione dei governi locali.
Questa è la voce di Lucy Corkin, un'importante ricercatrice che lavora tra Londra e Johannesburg e autrice del libro Uncovering African Agency.
Credo sia molto problematico catalogare ciò che la Cina o qualsiasi altro attore internazionale fa in un'altra nazione indipendente, visto che i governi di questi paesi devono assumersi la responsabilità di ciò che accade all'interno dei propri confini nazionali. Ovviamente qui sorge un'altra domanda, e si può discutere su quale sia l'effettivo potere di questi governi davanti a controparti politicamente molto più potenti di loro. Nel mio libro, ad esempio, sottolineo come il governo dell'Angola sia stato in grado di stipulare con la Cina accordi super vantaggiosi per il proprio paese.
Con il nostro Rishow vogliamo portarvi proprio in Angola, per la precisione a Kilamba. È una new town a 30 km dalla capitale Luanda. Pensata per ospitare fino a 500.000 persone, è stata completata nel luglio del 2011. Un progetto da 3 miliardi e mezzo di dollari, portato a termine in soli 3 anni. Inizialmente Kilamba è stata soprannominata la città fantasma, essendo rimasta a lungo deserta. I prezzi delle case andavano dai 120.000 ai 200.000 dollari ed erano troppo alti per gli angolani. Ora la situazione è cambiata grazie al taglio dei prezzi e all'introduzione di una legge che incentiva le banche a concedere mutui. Attualmente si stima che ci vivano circa 80.000 persone. Cercate Kilamba New City su Google e guardate le foto e i video che trovate. Immaginate di fare un giro turistico stravaccati sul nostro Rishow mentre io e Simone pedaliamo come forsennati. Beh sì, io e Simone a pedalare tutto questo tempo non siamo proprio un bello spettacolo. Ma voi cercate comunque di visualizzare le strade ampie, i palazzi bianchi, alti ma non troppo, gli appartamenti, ognuno con il suo climatizzatore, le file ordinate di alberelli, i semafori.
Ecco, tutto questo, ovvero 900 ettari di terreno per 115 isolati che contengono 750 palazzi, è stato costruito dal colosso statale cinese CITIC Group Corporation. E non finisce qui, perché anche il nuovo aeroporto internazionale di Luanda, che inizierà a essere operativo nel 2019, e la costruzione della ferrovia che attraversa il paese da est a ovest sono made in China. C'è chi dice che ormai quasi tutto qui sia made in China, e in effetti l'Angola è il secondo partner commerciale del Dragone in Africa, dopo il Sudafrica. Nel 2014 vi operavano 50 società statali cinesi e 400 aziende private. Il governo cinese è stato il primo a legarsi fortemente a questa nazione, subito dopo la fine della guerra civile che tra il 1975 e il 2002 ha devastato l'Angola, e lo ha fatto applicando un modello di business che ha poi esportato negli altri paesi del continente, prestiti generosi a tassi agevolati in cambio di petrolio e di supercontratti per la costruzione di infrastrutture. Il modello ha funzionato alla grande. Oggi l'Angola, che è il secondo produttore di petrolio in Africa dopo la Nigeria, con 1,5 milioni di barili al giorno, esporta più della metà del suo greggio in Cina.
In 2009 and 2010, people are saying they are between 40 to 60,000. 40 to 60,000. Probably now it has gone up, because now you can find the Chinese people everywhere.
Elias Isaac is the Angolan director of the human rights organization Open Society Initiative.
And as you know, that this country has gone through over 30 years of civil war, and most of its infrastructure have been completely destroyed. And what we are seeing is that the Chinese are building, or they are rebuilding a lot of it. Because we need infrastructure for us to develop our economy.
C'è un altro fattore da considerare quando si parla di modello Angola. Le imprese di Pechino non si sono limitate a fornire la tecnologia. Hanno letteralmente esportato un esercito di manodopera a basso costo. Secondo le cifre ufficiali, nel 2012 in Angola vivevano 258.000 cinesi su un totale di quasi 29 milioni, ma oggi si stima siano molti di più. Questo ha creato inevitabilmente anche dei problemi di convivenza. I cinesi sostengono di utilizzare il 30% di manodopera locale, ma fonti del settore dicono che questo avviene di rado e che gli angolani tendono ad essere utilizzati solo per le mansioni più basse. Ma come ha fatto Pechino a inserirsi così profondamente nel tessuto economico di questo paese? Le spiegazioni sono due. La prima è la decisione di non applicare condizioni politiche alla concessione dei prestiti, a differenza di quello che fanno le istituzioni monetarie internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario. La seconda è l'assenza di richieste su temi sensibili per il governo angolano, come la lotta alla corruzione, la trasparenza del sistema bancario e una maggiore democratizzazione della vita politica. Quindi, quel principio di non interferenza negli affari interni che Zhou Enlai aveva promesso nei primi anni 60 è tuttora garantito.
L'Angola è importante per i rapporti con l'Africa, anche perché è l'esempio di un paese africano che non è rimasto passivo di fronte all'arrivo della Cina.
L'elite politica angolana è stata capace di usare il suo potere per costruire una relazione con la Cina che le ha permesso di ottenere grandi vantaggi. Il problema è che spesso di questi vantaggi usufruisce solo la stessa elite politica, visto che è quella che decide quali sono le priorità per il proprio paese.
È ancora Lucy Corking a parlare. Secondo lei, il governo angolano ha saputo sfruttare i commerci di materie prime con la Cina e i finanziamenti agevolati per rafforzarsi rispetto alle opposizioni interne e consolidare la propria reputazione internazionale. Il rapporto con la Cina ha infatti reso l'Angola interessante anche per altri investitori stranieri. I contratti con Stati Uniti ed Europa sono aumentati e anche l'atteggiamento del Fondo Monetario e della Banca Mondiale nei suoi confronti si è ammorbidito, il che ha portato Luanda a limitare progressivamente la dipendenza da Pechino.
Il modello Angola può quindi essere preso come riferimento per capire la strategia in Africa. Gli interessi della Cina si possono dividere in tre macro categorie: le risorse, il commercio e gli investimenti. Partiamo dalle risorse. Negli ultimi 15 anni l'economia cinese ha registrato tassi di crescita impressionanti, arrivando anche al 14% anno su anno. Il suo modello economico e il benessere raggiunto da ampie fasce della popolazione richiedono grosse quantità di energia elettrica per sostenerne lo slancio. Non a caso la Cina è diventato nello stesso tempo sia il più grande produttore sia il più grande consumatore di energia del mondo. Sebbene faccia affidamento sul carbone per gran parte del fabbisogno energetico, è al secondo posto nel mondo per consumo di petrolio e dopo il Medio Oriente la sua seconda fonte di importazione di greggio è appunto l'Africa, da cui Pechino riceve 1.400.000 barili al giorno.
Molto importante è anche la parte relativa agli investimenti. Come abbiamo visto con l'esempio dell'Angola, la Cina è una fonte significativa di investimenti diretti in Africa. Offre prestiti per lo sviluppo a nazioni ricche di risorse, investe in agricoltura e sviluppa zone speciali di cooperazione economica e commerciale in diversi stati, tra cui Etiopia, Nigeria e Zambia. I finanziamenti avvengono spesso sotto forma di prestiti e crediti forniti dalle banche cinesi e dal Fondo per lo Sviluppo Cina-Africa creato nel 2007. Le cifre sono abbastanza impressionanti. Dal 2010 a oggi, le banche cinesi, gli appaltatori e il governo hanno prestato in Africa oltre 90 miliardi di dollari. Angola, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Kenya e Sudan sono stati i primi destinatari. Tuttavia, questi grandi prestiti iniziano a far sollevare più di qualche domanda sui volumi del debito di molti paesi africani. Oltre all'acquisizione di risorse naturali, abbiamo detto che Pechino porta avanti anche un imponente programma di investimenti in sanità, cultura ed educazione. Attualmente ogni anno arrivano in Cina, in proporzione, più studenti dall'Africa che da qualsiasi altra parte del mondo. Negli ultimi 15 anni, grazie alle borse di studio, il numero di studenti africani nelle università cinesi è cresciuto di 26 volte, da poco meno di 2.000 nel 2003 a quasi 50.000 nel 2015. Per il governo cinese, fornire istruzione ai ragazzi africani è un modo per estendere il proprio soft power e per coltivare la prossima generazione dell'elite africana.
Per quanto riguarda il commercio, dal 2009 ormai la Cina ha superato gli Stati Uniti come principale partner commerciale dell'Africa. Secondo le stime di Thomson Reuters e della World Bank, la Cina è la destinazione del 16% delle esportazioni dell'Africa subsahariana e la fonte del 21% delle importazioni della regione. Mentre la maggior parte delle esportazioni verso Pechino è costituita da combustibili minerali, lubrificanti, ferro, metalli, cibo e prodotti agricoli, seppure in misura minore, i paesi africani importano macchinari, mezzi di trasporto, elettronica di consumo e prodotti manifatturieri.
Capite quindi quanto gli interessi cinesi in Africa siano importanti e molteplici. Per questo, una volta diventato presidente, Xi Jinping ha introdotto una novità sostanziale. Alle attività commerciali e finanziarie ha affiancato una presenza militare, compiendo così un passo senza precedenti. La Cina, del resto, ha necessità di garantire la sicurezza dei propri affari e dei governi disposti ad accettare il suo denaro, che finisce spesso per arricchire le varie camarille locali.
Chinese peacekeeping force in Mali held a live fire exercise coded Operation Oasis recently. Once getting the order of scramble, the Chinese peacekeepers got everything ready for operation in 1 minute. Various weapons, including APC aircraft machine gun, heavy machine gun, and so on, had been used in the exercise. Recently, with plenty of terrorist attacks in Mali, which have caused casualty of many peacekeepers from other countries, the security situation in Chinese peacekeeping mission area remains vigilant and high.
Anziché inviare solo ingegneri e medici, nel 2014 la Cina ha spedito 170 unità da combattimento delle forze speciali dell'Esercito Popolare di Liberazione a sostegno della missione delle Nazioni Unite per mantenere la pace in Mali.
E non è stata l'unica volta. Già nel 2013 si era impegnata direttamente nel conflitto etnico scoppiato in Sud Sudan, anche se con scarsi risultati. Ma soprattutto, ad agosto di quest'anno, ha inaugurato una base navale permanente a Gibuti, la prima del genere al di fuori dei confini cinesi.
A controversial new step for China's military in what it's calling a landmark move. A fleet of Chinese ships setting sail on Wednesday on a mission to set up Beijing's first overseas military base. Their destination, the port of Djibouti, here in the Horn of Africa.
Djibouti è un piccolo stato dell'Africa orientale con una popolazione di 830.000 persone ed è uno snodo fondamentale da un punto di vista geopolitico. Si trova infatti sul Golfo di Aden, un punto di collegamento strategico tra Africa e Medio Oriente. Da lì passa circa il 40% del traffico marittimo mondiale. La base di Djibouti garantirà alla Cina uno sbocco sull'Oceano Indiano e un collegamento con il Mar Rosso come via di accesso per il Mediterraneo, e si affiancherà a un altro progetto imponente compreso nella nuova Via della Seta, un corridoio sino-pakistano che dovrebbe collegare il porto di Gwadar nel sud-ovest del Pakistan con la regione cinese dello Xinjiang nel nord-ovest. Ovviamente tutto questo ha scatenato polemiche con gli Stati Uniti, preoccupati da un'espansione militare che, secondo loro, riflette la crescente influenza della Cina nella regione e amplifica il raggio d'azione delle sue forze armate.
Cobalt, mined by children's hands in dangerous and dirty conditions in the Democratic Republic of Congo, filmed by Sky News. Cobalt is one of 40 minerals that end up in smartphones.
The black part is cobalt.
Part of a bewilderingly complex global supply chain. From suppliers to smelters to factories, assembly lines. Finally, it ends up in our own hands. The clean, blank modernity of the digital revolution erases its grim origins.
What they need to be doing, and companies should be doing, is engaging with their suppliers to improve the conditions at the mine site, to remove children from the mines, so that mining really can be a source of growth and jobs instead of insecurity and child labor.
Quando si parla della Cina in Africa, però, non ci si riferisce solo a investimenti e grandi progetti. Non mancano infatti scandali e denunce sui diritti umani e sulle condizioni dei lavoratori. In un rapporto del 2016, Amnesty International e AfriWatch affermano che decine di bambini vengono sfruttati nella Repubblica Democratica del Congo per la raccolta di metalli radioattivi come cobalto e coltan, componenti fondamentali delle batterie dei nostri apparecchi elettronici. Amnesty accusa per questo la più grande azienda del settore, la Congo Dongfang Mining International, controllata al 100% dalla cinese Zhejiang Huayou Cobalt, uno dei più importanti produttori al mondo di cobalto. Altri due temi al centro delle critiche internazionali sono il land grabbing e l'aumento della popolazione cinese nel continente africano. Con land grabbing si intende il fenomeno del massiccio accaparramento da parte delle potenze mondiali nelle zone meno sviluppate di terre che vengono adibite a monoculture. Chi mette questa pratica sotto accusa ritiene che con la scusa dello sviluppo le grandi potenze finiscano per modificare interi ecosistemi, procurando danni ambientali ed economici gravissimi. La Cina è considerata da tempo il paese maggiormente coinvolto nel land grabbing in Africa. Su indicazione del Partito Comunista, le sue aziende starebbero compiendo uno sforzo coordinato per impossessarsi di aree da destinare a coltivazioni. Tutto questo servirebbe a nutrire non tanto le popolazioni locali quanto la propria. Pechino, insomma, baderebbe di più allo sviluppo in casa sua che a quello dei paesi africani.
A questo proposito, vogliamo parlarvi di un libro che ha fatto molto discutere. Si intitola Will Africa Feed China? Sarà l'Africa a nutrire la Cina? Ed è stato scritto dopo 3 anni di ricerche sul campo da Deborah Brottigam, una professoressa di economia politica alla Johns Hopkins University, esperta di rapporti tra Cina e Africa. Secondo lei, non c'è alcuna prova che il governo cinese stia facendo incetta di terra in Africa per garantire il futuro alimentare dei propri abitanti. E mentre alcuni giornali internazionali affermano che le compagnie cinesi controllerebbero circa 10 milioni di ettari di terreni agricoli, la professoressa Brottigam e altri esperti ribattono che si tratterebbe in effetti di non più di 300.000 ettari. Ecco cosa ha risposto ai giornalisti del podcast The China Africa Project, che le hanno chiesto come mai le cifre che circolano siano così diverse.
I think it largely comes from two very large potential projects. And each of these was the brainchild of entrepreneurs who wanted to do biofuels. So they had nothing to do, very little to do with the government. One company was partially state-owned, but is run in a very entrepreneurial manner. And that's Zhongxing Telecommunications. And the second really big headline is one in the Congo. And that's the one that caused some people to say that China's got half the arable land in the Congo. This also was a biofuels project. And it was also by a Chinese company. And it was supposed to be 7 million acres, about 3 million hectares. And that one also didn't go forward.
Avete sentito? Deborah Brottigam dice che in Africa arrivano spesso singoli imprenditori cinesi. E poi prova anche a sfatare il mito di una presunta ripopolazione cinese dell'Africa guidata dalle aziende di Stato. E anche su questo non è la sola. A ottobre del 2017, McKinsey, una grossa società di consulenza, ha pubblicato una ricerca sui rapporti tra Cina e Africa. Secondo questa ricerca, il 90% delle imprese cinesi in Africa è di proprietà privata, l'89% dei loro dipendenti è africano, e ciò che genera i flussi finanziari più significativi sono il commercio e le infrastrutture, non il land grabbing e le attività statali.
Bene, ora con il nostro Risho ci spostiamo nell'Africa orientale e ci fermiamo a Maputo, la capitale del Mozambico. Più che fermarci, in realtà dobbiamo accelerare per affiancarci a un taxi e sbirciare al suo interno. A bordo dell'auto, un uomo cinese sta parlando molto animatamente con un occidentale. Gesticola nervosamente, scuote la testa e di tanto in tanto usa anche qualche parolaccia pesante in cinese. Si chiama Hao Sheng Li, è uno dei tanti imprenditori che dalla Cina si sono spostati in Africa, a conferma del fatto che la presenza cinese da quelle parti non è solo diretta dallo Stato, ma ha come protagonisti tanti piccoli businessmen in cerca di fortuna. L'occidentale che lo ascolta è Howard French, un giornalista che su questa massiccia presenza cinese in Africa ha scritto un reportage dal titolo China's Second Continent, il secondo continente della Cina.
Seguendo il taxi di Hao e French, arriviamo di fronte a una struttura enorme. È lo stadio di Maputo, un'immensa costruzione che è costata oltre 60 milioni di dollari. Il giornalista occidentale chiede al suo interlocutore: ma com'è possibile costruire uno stadio del genere nel paese più povero dell'Africa e poi lasciarlo lì, sostanzialmente inutilizzato? La risposta di Hao lascia intendere molte cose. I progetti cinesi in Mozambico, dice, sono tutti dei grandissimi fallimenti, perché i burocrati a Pechino non hanno idea di come si debba dialogare con questa gente. Hao racconta di aver deciso di andare in Africa dopo aver visto fallire alcune importanti aziende dell'industria chimica in Cina. Cercava migliori opportunità di arricchirsi, investendo in paesi poveri, con manodopera a bassissimo costo e all'interno di legislazioni completamente a sua disposizione. Negli Stati Uniti non avrei certo potuto fare la stessa cosa, dice ad Howard French. In America quelli che stanno nel business sono troppo furbi. I cinesi che vengono qui hanno tutti lo stesso obiettivo, fare soldi, tanti soldi. Proprio come lui, che affitta terreni per coltivazioni ad hoc a seconda delle richieste del mercato. Le pragmatiche ragioni che hanno spinto Hao a trasferirsi in Africa dimostrano come i recenti problemi di Pechino con i governi locali abbiano delle motivazioni ben chiare. Qui ci odiano, continua l'imprenditore, perché chi ha il potere dà i terreni a noi sottraendoli a loro. Noi ci prendiamo le loro terre e loro finiscono per lavorare per noi. Noi però portiamo i soldi, conclude Hao.
Prima di lasciare la Cina, sentivo sempre dire che l'Africa è brutta e molto povera. Ma da quando sono in Africa, la mia percezione è cambiata completamente.
Ma quanti sono davvero i cinesi in Africa? È impossibile saperlo con certezza, ma si ritiene che negli ultimi 10 anni siano arrivati almeno 1 milione di cinesi. Alcuni studi sostengono che il numero sia sovrastimato e possa essere un altro mito prodotto dalla paura occidentale di vedersi sfilare un intero continente in termini di soft power e approvvigionamento energetico. Come hanno osservato scrittori e giornalisti negli ultimi anni, l'Africa è percepita da tutti i cinesi, perfino da chi vive nelle zone più distanti dalle grandi città, come una vera opportunità. È significativa in questo senso la storia di Liao Suhui, un imprenditore che dopo 20 anni di business in Africa, nel 2008 ha scommesso sullo sviluppo del commercio online in un momento in cui la connessione a internet era ancora lentissima. Ora Liao si trova a capo di Amanbo, un portale di e-commerce che gestisce scambi tra Cina e Africa e copre le consegne in 30 paesi africani. L'aumento del numero di residenti cinesi ha creato parecchio malcontento tra i cittadini africani. In Uganda nel 2016 i funzionari della Direzione per il Controllo della Cittadinanza sono arrivati a denunciare a una commissione parlamentare l'aumento esponenziale di matrimoni tra uomini cinesi e donne ugandesi. È verosimile che si trattasse di matrimoni fittizi per ottenere il permesso di soggiorno.
Sulle note di questa canzone che celebra l'amicizia e la cooperazione tra Cina e Africa, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio. Prima di salutarci, però, diamo la parola ad Alberto Rossi, analista del Centro Studi per l'Impresa della Fondazione Italia-Cina. Ci sembra che Rossi abbia un punto di vista molto interessante su come l'Europa potrebbe collaborare con la Cina in Africa.
Nelle relazioni tra Europa e Cina si discute tanto e giustamente di reciprocità negli investimenti, di possibilità realmente win-win di cooperazione, tutt'altro che semplici, anche considerando la nuova via della seta. Il mio auspicio è che l'Europa sia più creativa nel proporre cooperazioni anche su ambiti diversi. Penso uno su tutti quello delle migrazioni, perché al di là dei tappi nel percorso, ad esempio la Libia su tutti, che proviamo a mettere, i flussi dei migranti di fatto sono come acqua che scorre, seguono il percorso di minor resistenza. E dunque è fondamentale lavorare davvero su dove i flussi si originano. Per cui, per, come si dice, aiutare davvero a casa loro queste popolazioni, nell'accezione positiva del termine, ecco che il coinvolgimento della Cina può essere indispensabile, data la penetrazione economica in Africa senza eguali. Solo loro avrebbero la possibilità di promuovere un certo sviluppo in un modello chiaramente diverso da quello attuale. E dunque parliamo di un diverso modello di reciprocità, non investimenti in cambio di investimenti tra le parti, ma investimenti in cambio di un supporto in altre tematiche per noi fondamentali. La prospettiva è come minimo ventennale, ma è di fatto nel 2050 il 40% dei bambini sotto i 5 anni nel mondo sarà in Africa, il 10% solo in Nigeria, una delle principali fonti dei flussi migratori. Ecco che allora non si può non coinvolgere la Cina in questo, e servirà per una volta da parte europea uno sforzo di creatività, di fantasia e soprattutto di unità per arrivare a questo.
Durante questo lungo viaggio sul nostro Rishow vi sarete sentiti sballottati da un punto all'altro di questo enorme continente. Ma del resto, quando si parla di Africa, bisogna fare i conti con tante Afriche diverse. Anche la presenza cinese in quelle terre ha in realtà molteplici declinazioni. Noi ve ne abbiamo segnalate solo alcune, ma avremmo potuto dedicarle una puntata di 6 ore. Ciò che è certo, tuttavia, è che se il continente africano ha accelerato il suo passo, lo deve soprattutto al massiccio intervento della Cina. Ed è indubbio che la presenza del Celeste Impero finirà per avere ripercussioni globali, visto che l'Africa è il continente che nei prossimi anni crescerà di più dal punto di vista demografico. Vedremo se la lungimiranza cinese, anche in questo caso, sarà decisiva.
E a proposito di lungimiranza, nella prossima puntata affronteremo un tema che ha avuto grande popolarità negli ultimi tempi. Vi racconteremo le storie di alcuni tra i più noti miliardari cinesi. Del resto è molto probabile che, senza saperlo, tra i regali che riceverete a Natale ci sia qualcosa che ha prodotto qualcuno di loro.
Alla prossima puntata! E ricordate, Rishow torna il 15 gennaio.
Zai Zien!
Hai ascoltato Rishow, un podcast di Giada Messetti e Simone Pieranni, prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Editing e produzione di Carlo Annese. Se vuoi entrare in contatto, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com oppure vai su www.pianop.it. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Qualche stella ci fa solo piacere.